Non mi piace molto la parola consumato, così mi è sempre dato un po' fastidio, anche perché sull'aria di quel canto lì mi ricordo di una canzone da ragazzacci.
Un tanto profano.
È morto un bisco, esattamente così. Però, a parte questo, credo che abbia veramente valore capire quello che quell'inno ci vuole passare come messaggio. Dice è consumata, cioè è chiusa, è finita, non ci sono alternative, è questa, e se non prendi questa, non prendi niente, è già troppo dire non prendi niente. E questo ci deve entrare nel cuore, che è consumata. Il Signore dice che non ci saranno alternative, è l'unigenito che ha dato. Se l'uomo non considera l'unigenito, non trova un altro unigenito che possa operare quello che ha fatto il Signore Gesù. E quindi in realtà questo termine così, come ho detto, che mi è urto un po', però deve fare riflettere a qual è la gravità della situazione dell'uomo e di qual è soprattutto la gravità della responsabilità che si prende nel rifiutare il Signore durante gli anni della sua vita, che ovviamente, come ciascuno, non sa quanti sono e quando finiranno. Qui però ci troviamo in una situazione, direi, molto più rallegrante, perché in un momento e in un altro della nostra vita abbiamo incontrato il Signore, allora la consunzione della sua opera ha preso corpo personalmente per ciascuno di noi. Io volevo riflettere, passo al messaggio, stasera su niente e tutto, nel senso che ciò che mi importa riuscire a trasmettere, se riesco, è una calorosa sollecitazione alla quale il Signore mi ha invitato negli ultimo mesetto scarso, perché la nostra vita sia una vita da semplici colombe. Direte, ma cosa vuol dire? Il senso, poi lo svilupperò, ma è questo, che troppo spesso, e ricordo in particolare di me, soprattutto ai tempi iniziali della mia conversione, mi preoccupavo di capire delle cose, il Signore, ma allora, cioè impastare di ragionamento, di intelligenza, qualche cosa che il Signore invece ci propone in maniera estremamente semplice. Siate semplici come le colombe. Leggeremo dei passi che mi hanno molto aiutato e che non sono una novità, sia ben chiaro, proprio perché in realtà la nostra vita, quella che il Signore ci propone, non è fatta di grandi cose, è fatta di semplici cose che Egli trasforma in grandi cose, ma se io mi sforzo di fare grandi cose, mi imbatto nelle povere cose dell'uomo. Partiamo, se non vi dispiace, dal Salmo 103, che è un salmo molto noto, di cui considererò soltanto come spunto di partenza i primi versetti. Questo salmo dice: benedici, anima mia, l'Eterno. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Poi ancora, benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici, non dimenticarne alcuno, cioè sono tutti per te, non c'è qualcosa sì o qualcosa no, tutti i miei benefici sono per te. E poi qui dà una sorta di panoramica dei benefici e dice: egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. Facciamo una passata su questi versetti, questi benefici di cui sta parlando. Il primo è che ti perdona tutte le tue iniquità, ci perdona, e questo qui è un termine che dire ha perdonato, è consumata l'opera, ma che ha una continuità, perché è vero che un credente è qualcuno che a un certo punto ha ricevuto l'illuminazione dello Spirito Santo e ha stabilito una sua nuova relazione con Dio, che prima non aveva, e quella è l'avvento appunto della rivelazione. Ma con questo nessuno di noi che abbia affrontato questo momento della sua vita può dire: io sono da qui in là, sono esenti da iniquità, ce ne sono. E invece qui dice qualcosa che ti perdona in maniera continuativa, pur avendo fissato questo passaggio di classe da essere umano a figliuolo di Dio. C'è ancora una continuità per cui l'opera del perdono deve continuare. E poi dice ancora che sana tutte le tue infermità. Vi ricordate qualche passo dell'Antico Testamento in cui praticamente ci sono queste stesse parole? È il capitolo 53 di Isaia, dice quasi esattamente le stesse cose. D'altra parte poi Davide era di epoche vicine a Isaia più di noi. Comunque dice: ti perdona tutte le iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa. Quando dice tutte le tue iniquità, sono proprio tutte, non ne sta fuori una. Perché se ce ne fosse qualcuna che resta fuori, dal punto di vista di Dio vorrebbe dire che il suo piano, la sua opera, ha avuto una pecca. Che siano tutte però qualche cosa che dipende da come noi affrontiamo e desideriamo di entrare in questo perdono di tutte le cose. Ma quando parliamo del fatto che dice sana tutte le tue infermità, è vero che sana tutte le nostre infermità? No. Può sanare tutte le tue infermità, ma la parola stessa, il famoso caso della scheggia nella carne di Paolo, non dice che sani automaticamente tutte le infermità, mentre quando si tratta di perdono c'è questa generalità. Allora dobbiamo fare un momentino di differenza, però il sana tutte le tue iniquità mi sta a dire: sono nelle condizioni di potenza per sanare tutte le tue infermità. Poi torneremo un attimo su questa... a questo punto, perché l'esaltarsi dicendo sono tutte le tue infermità è sbagliato, ma nello stesso tempo non voglio pesare sul vostro cuore per lasciare uno spazio di dubbio di quello che il Signore fa. Ci torneremo sopra. Che redime la tua vita dalla fossa. Anche questo è assoluto. Redime la tua vita dalla fossa. Che tu entri nella redenzione, ancora una volta, dipende da te. Da parte mia è consumata l'opera, quindi... sei redento. Che ti corona di benignità, di compassione. Ma non vi sentite rallegrati nel cuore? Ci corona di benignità e di compassione. Non ci dice ti do un sacchetto di benignità, di compassione. Ti corono, fai parte di un'elevazione, di un valore che tutti possono vedere. Ti corono di benignità e di compassioni. Preferite le benignità o le compassioni? Non è evidentemente un valore assoluto. Io ho provato a pensarci un attimo, ma devo dire che l'impatto delle due parole nella lingua italiana, come la vedo io, mi sento più rallegrato dalla benignità, perché la compassione in qualche modo dice sei un somaro tale che ti devo dare anche la compassione. Poi non è esattamente così, però quando sento il calore della parola che mi dice ti corono di benignità, mi sento umiliato da una parte, perché nasce in me automaticamente un senso di ma io non le merito proprio delle benignità. Quante ne ho nella mia vita e poi quante ne ho dimenticate, che sono state così. Per cui quando, questa è una parola en passant, quando nella nostra vita ci viene in mente di qualche cosa, anche lontano, anche passato, anche quando eravamo bambini, anche dei tempi anteriori alla nostra conversione, in cui ci ricordiamo di una cosa che entra nell'ambito della benignità, andiamola a pescare. Facciamone oggetto di rendimento di grazie, tardivo, ma sempre rendimento di grazie al Signore. Esattamente come se ci viene in mente un peccato, tal quale. E tale quale, anche perché il peccato ha bisogno di una compassione. Poi dice che sazia di beni la tua bocca. È così importante che sazi di beni la nostra bocca? In senso assoluto no, perché il corpo è destinato a morire, però c'è una parte che possiamo dire di interpretare in termini fisici, il nutrimento del corpo di cui abbiamo bisogno, e dice ci sazia, però i beni sono un termine che ci fa spostare l'attenzione un po' da un'altra parte. La bocca e il saziarsi danno il senso della fame, no? Evidentemente, la bocca ha fame e il Signore ci sazia. Ma io credo che qua, pur riferendosi ai beni del corpo, quindi al mangiare vero e proprio, tenda di più a farci pensare, guarda di quante cose tu hai fame nella tua vita ed egli ti sazia, però ti sazia di beni. Allora questo ci deve umiliare un attimo, perché noi tendiamo a vedere beni che ci saziano, cose che il Signore non sempre vede come tali. Però è il fatto che tutto questo è in un contesto di generale apertura di un cuore, quello di Davide, il nostro oggi, o ogni volta che leggiamo e meditiamo questo Salmo, in ginocchio, ma forse più sulle ginocchia del Padre. E allora la fiducia che si tratti di benignità, cose che noi non penseremmo come benignità, che si tratti di beni, cose che in fin dei conti non vedremo come tali, ha un suo valore, e adesso mi spiegherò anche un po' meglio, che mi fa ringiovanire, che ti fa ringiovanire come l'aquila. Io ho cercato di capire bene perché l'aquila, che caratteristica ha di ringiovanimento. E ogni tanto si parla dell'aquila, anche Isaia parla, dice che i giovani si alzano a volo come le aquile, no? E non lo so esattamente perché prenda questo esempio, però per quel poco che ho potuto capire, conosco, l'aquila è un animale particolare, intanto vola a un'altezza incredibile, quando vuole ha una velocità di volo terrificante, soprattutto quando mira a una preda che ha avvistato. Ha una vista, si dice comunemente, una vista d'aquila, mentre quando uno vuol dire che il contrario ha una vista da talpa, si dice, tutt'altra bestia sottoterra. Allora, evidentemente penso, dicendo ci fa ringiovanire come l'aquila, cioè se sono calato, comunque ci alimenta quelle caratteristiche particolari. Volare in alto, parlando di rapporto col Signore, dà il senso di essere vicini là dove c'è il Signore, è un termine un po' proporzionale, ma dimorare con il Signore. E il fatto della vista acuta, ma il Signore ce l'ha la vista acuta. C'è Zaccaria che dice che vede con piacere Zorobabele, anzi dice quei sette là, che sono gli occhi dell'Eterno, vedono con piacere Zorobabele con il piombino in mano, cioè che fa le cose con rigore. Allora, se facciamo un po' di paralleli che non sono assoluti, voi se volete potete anche rivederli in altro modo, però l'occhio dell'aquila che è così acuto ci avvicina a capire l'esattezza della visione delle cose del Signore, e questo è molto importante, che noi impariamo nella nostra vita a vedere attorno a noi non con gli occhi indeboliti dal vizio, dal peccato romano, ma con l'esattezza con cui vede il Signore. Esattezza che non vuol dire cattiveria o qualcosa del genere, vuol dire esattezza che negli occhi di Dio, relativamente alla sua persona, si traduce in quella che è la sua giustizia. La sua giustizia è assoluta. Non perdiamo di vista questo concetto, fratelli. Dio è di una rigorosità di giustizia che non è assolutamente attaccabile, ma così rigoroso che l'ha applicata a se stesso. L'ha applicata a se stesso per primo. Quindi da questo punto di vista qualsiasi altra potenza, chiamiamo così, che volesse attaccare, aggredire, criticare Dio, non lo può fare, perché la giustizia non è che l'abbia realizzata e portata avanti al di fuori di sé, l'ha portata avanti in sé, per primo, e allora un inattaccabile. Quante volte nella nostra vita umana, nella società, nel lavoro, nei rapporti con le autorità, anche in famiglia, rapporti di educazione dei padri verso i figli e le mamme e così via, un grosso limite è quello che per primi chi sono in autorità non sono capaci di essere veramente giusti come pretenderebbero che fossero gli altri. E allora se qualcuno salta su e dice ma tu scusa, io scusa. Rimaniamo senza parole, Dio è inattaccabile. E dovevo essere così, meno male che così. Io mi sono innamorato della parola giustizia applicata al Signore. Perché questo cosa ha permesso oltretutto? Se non fosse stato così rigorosamente giusto, non avrebbe potuto essere compassionevole. Non avrebbe potuto essere, perché sarebbe diventata una forma di debolezza la sua compassione. E invece, avendo perfettamente, in maniera assoluta, rispettato il rigore della giustizia, può essere compassionevole. Meno male che così. Ecco, allora, questa passata, così, mi ha portato ad altre parole che già in parte molte volte ho detto e che però volevo provare a rivivere con voi in maniera rinnovata. Stiamo ancora sui Salmi, ma andiamo al Salmo 37, altro Salmo di Davide. Che trasmette un messaggio abbastanza frequente nei Salmi, ma qui mi sembra particolarmente adatto. Se trasmette un messaggio di questo tipo, sta tranquillo, abbi fiducia, cammina con me, non vedi niente, non capisci niente, non te ne preoccupare, cammina tranquillo con me. Soprattutto nei primi passi, non ti crucciare a cagion del malvagio, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno di subito falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confidati nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confidati in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il mezzodì. Stai in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. Non ti crucciare per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non crucciarti. Ciò non conduce che al malfare. Leggo in sequenza direttamente, perché è molto attinente, anzi come parole quasi uguale, un passo che troviamo in Giobbe, capitolo 35, dice: e tu, quando dici che non lo scorgi, la causa tua gli sta dinanzi, la causa tua gli sta dinanzi, sappilo aspettare, aspettare, qui infatti tocca questo punto, sappilo aspettare, e qui abbiamo appena letto, sta in silenzio dinanzi all'Eterno. Aspettalo. Ma ora, perché la sua ira non punisce, perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni, Giobbe, io ci posso mettere Giorgio, ciascuno ci metta il suo nome, apre vanamente le labbra e accumula la parola senza conoscimento. Allora, questo insieme di versetti mi trasmette proprio questo messaggio. La nostra vita è fatta di situazioni per cui il non ti crucciare ci riguarda, per cui ci crucciamo. Ce n'è tantissime, tutti i momenti. Non ti crucciare, e dice a cagione dei malvagi. I malvagi sono sempre da considerare delle persone che noi conosciamo o che leggiamo sui giornali. Ma sì, anche. Ma io credo che si debba essere una visione più ampia. Anche perché una persona che è malvagia, perché è malvagia? Perché ha dato uno spazio al maligno. Quindi vediamola un pochino più aperta. Attorno a noi una persona che ci ha trattato malvagiamente è una persona che in qualche modo ha aperto uno spazio al maligno. E il Signore, oltretutto, ha permesso che questa persona ci trattasse così, proprio me. Però mi dice, tu non ti bruciare, stai in silenzio davanti a me, aspettami. Non portare invidia a quelli che operano perversamente. Quanto è naturale nei nostri cuori invidiare quelli che operano perversamente, non in quanto tali, ma quelli che operando perversamente hanno successo. Che poi sia un successo di tipo economico o qualcos'altro, però le cose vanno meglio. È abbastanza diffuso dire, ah, da quel disgraziato lì, quel ladro lì, quello lì sapessi quante ne ha fatte, va meglio, e nella vita sta, noi diciamo, sta meglio di me. Perché, dice, non dicono i vigliali, perché saranno di subito falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Il di subito cosa vuol dire? Domattina? No, io credo che voglia dire esiste un momento preciso in cui interverrò io, e quando il momento è deciso, non è che ci sia ancora un tiramolla, un elastico, ma adesso vediamo, quello eventualmente è venuto prima, perché il Signore si cura di ciascuno, perché questi perversi o malvagi o che, di cui sta parlando, sono creature come noi. Noi siamo malvagi quanto loro, come origine, ed è un dono del Signore se abbiamo potuto entrare nella grazia, che è disponibile anche per quelli là, tale quale. Confidati nell'Eterno e fa il bene. È facile. È facile confidarsi nell'Eterno e fare il bene per il principio di fare il bene. Perché noi tendiamo normalmente a fare il bene come un titolo di merito, più o meno, no? Io vengo dal cattolicesimo, soprattutto in maggio si faceva la buona azione quotidiana, no? Okay, quindi era questo il senso, e in fondo nel nostro cuore c'è un po' questo sporciume, eh? E poi però la visione più trasversale è di fare il bene in quanto bene, cioè è bene perché quello lì poverino, o è bene perché il Signore mi ha fatto comprendere che quel poverino, quella situazione, quella cosa è bene. Perché il metro di valutazione di ciò che è bene in quel momento, nella circostanza della vita, che può essere semplicissima, banalissima, che sto percorrendo, è solo il Signore. È solo Lui che mi fa, che stabilisce per me qual è il bene e cosa è bene. Che può essere anche un qualche cosa che, visto da una logica umana, è una... non è bene, ma no, ma guarda che modo, come l'ha trattato, non lo so. Il Signore è stato giudicato così per primo, Gesù, perché era di una certa durezza verso i famosi farisei e questi e quegli altri. Ma non era una durezza per essere duro e antipatico, era perché era sdegnato di come questi trattavano il Padre. Confine eterno fa il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Io credo che abitare il paese, cosa voglia dire? Se sono in città non va più bene, evidentemente non è così, però intende dire se ti ho fatto nascere lì, in quell'ambiente lì. Lì c'è quel contesto che è il migliore per te. Poi questo non toglie che succeda che ci siano dei cambiamenti, basta che guardiamo quelle righe che sono là sopra, che ci dicono quanti giri ha fatti Abramo, per esempio. È nato in un posto e poi ha girato, è andato d'altra parte, ma aveva ricevuto un ordine però. Vai, parti, tutta la tua famiglia, carica la baracca e parti, ti dirò poi per strada dove devi andare. Questo è diverso. E oggi ci sono ancora delle situazioni così, ci sono stati dei personaggi, ogni tanto ne parliamo, che hanno ricevuto un mandato personale irresistibile per cui sono partiti, sono andati in Cina, sono andati in ma comunque con una missione precisa. Però in linea di massima abita il paese, e vuol dire anche abitarlo, non soltanto perché ci ho fatto la casina, ma perché vivo il paese. Vivo il paese che non è fatto della mia casina e della sua, ma è fatto del fatto che ci sto dentro io, ci sta dentro lui, che avrà un suo contesto, un suo modo. Quante volte ho sentito dire, per esempio, che i missionari di anni fa, adesso è tutto confuso, ma andando in determinati paesi volevano imporre i costumi sociali in ambienti, non funzionava, perché era un urto. Allora, per una ragione più o meno formale dei costumi sociali, in realtà il messaggio che questi, con una buona intenzione iniziale, erano andati per portare, veniva smentito completamente. Quindi abitare il paese comprende anche essere nel contesto del paese e coltiva la fedeltà. Eugenio, quando devi coltivare qualche cosa, cosa gli fai? Eh? Io lo coltivo anch'io. Io personalmente rompo la terra, poi ci metto il concimino e poi dopo per certe cose, quando è la stagione, perché non siano bruciate, ci metto anche un pezzo di plastica nera. Mi curo con l'acqua, mi curo con una serie di cose atte a far crescere. Bene, allora coltiva la fedeltà. La nostra fedeltà ha bisogno di essere coltivata. Ci sono dei momenti in cui mandereste, io sì, qualcuno, ma va, no, come, o anche a dubitare qualche volta che il Signore non sia stato fedele, cioè, ma insomma, no? Nel nostro cuore c'è questo tipo di reazione. E dice, coltiva la fedeltà, annaffiala. E quando è che dovrai innaffiarla? Quando hai bisogno di essere nutrita. Se la fedeltà è un dono assoluto che è come dire, vive pienamente, automaticamente nel mio cuore, io teoricamente non ho bisogno di coltivarla. Ma il Signore non vuole che sia così, vuole che noi, scritto poi anche lì, coltiviamo la fedeltà. Come? Guardando dove ci verrebbe voglia di non essere fedeli e in quel momento andare a vedere cosa? Perché vorrei non più essere fedele, perché mi sono arrabbiato, perché mi sono stancato, perché volevo che fosse così, invece è stato così. Una serie di cose. Coltiva la fedeltà. Rimetti, dice, prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Ma che strana cosa. Prendi il tuo diletto nell'Eterno, la tua gioia, attingila da lui, ed egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Ma questo vuol dire che se io attingo la fonte della mia gioia o diletto, va bene, da lui, è capace di operare dentro di me quegli, come devo dire, ciò che noi chiamiamo la dimora, che chiamiamo la comunione con lui. Cioè ci mette in vibrazione sulla stessa lunghezza d'onda del suo cuore. Allora chiaramente il mio cuore non domanderà più cose che venivano da un'altra fonte di informazione, ma domanderà quello che è in armonia con ciò che gli ho permesso di nutrire dentro il mio cuore. Quindi mi darà quello che il mio cuore domanda, perché domanderò in armonia con quello che è il suo piano per me in quel momento e in generale. Ancora, rimetti la tua sorte nell'Eterno, confidati in Lui ed Egli opererà. Questa non è semplicissima ed è molto facile incontrarla. Rimetti la tua sorte nell'Eterno. Ma quante volte ci succede per una banalità, ho perso il treno, per esempio, di arrabbiarci, di irritarci, magari anche di lasciare scappare qualche parolina, non così aggressiva, ma nemmeno così raffinata, non lo so. E però dice, rimetti la tua sorte, hai perso il treno, perché? Intanto pensa che dietro a questo fatto ci sono io. Poi perché l'hai perso? Sii onesto. È perché ti sei fermato al bar a prendere il cappuccino mentre sapeva che era tardi, dico delle sciocchezze. Ma voglio dire, e ci è troppo facile a fronte di qualcosa che non va come noi vorremmo che andasse, perché in realtà abbiamo preso delle decisioni di tipo diverso, andare, stare, qualcosa del genere, senza avere comunione col Signore, senza consultarlo. E nella maggior parte dei casi, diciamo, non ce ne accorgiamo neanche. Ma il Signore ogni tanto ci richiama, ci rimette nelle condizioni di esercitare quello che qua dice. Confidati nell'Eterno ed Egli opererà. Confidati nell'Eterno ed Egli opererà. Ma è proprio vero. Ma non vi è mai capitato di pensare, orca che sono in ritardo, guarda che roba. Poi vai là, nessun ritardo, perché c'è stato un guasto, perché è successo qui, è successo là, e sei tranquillamente in tempo. Ho detto un esempio banale, ma spesso mi è capitato qualcosa del genere, di essere un po' irritato, provare ad avere fiducia nell'Eterno, ad ammettere di avere peccato verso di Lui, di fiducia verso di Lui, perché ho criticato qualcosa che ha permesso comunque nella mia vita, e vedere che poi dopo invece non è successo niente, perché ho preso nel sbaglio, tipo ho sbagliato l'orario, tipo qualcosa del genere. È molto sovente succede, e questo è una scuola che insegna che insegna la capacità di attendere fiduciosi, la capacità di attendere fiduciosi, cioè di lasciare che i tempi percorrano l'opera, i tempi percorrano l'opera che il Signore ha preparato. E questo nella maggior parte dei casi la prepara su delle cose banalissime. Ma quante sono, provate veramente a pensarci, nell'arco di una giornata, le occasioni in cui potremmo, con un minimo di fede, infatti ci confidete in Eterno, vivere più tranquilli e vedere che le cose vanno anche poi come ci fa piacere, che andassero, scusate. Provateci, il mio messaggio che sto cercando di passarvi è proprio quello di lasciare che queste parole, che sembrano una bella raccomandazione da maestrina, sono parole vive della vita di Dio, sono vere, sono proprio vere, e in fin dei conti toccano tutte le cose di cui abbiamo bisogno, perché il cruccio ci dà fastidio. E quelli che sollevano l'invidia, la nostra invidia, perché operano in certo modo, ci dà fastidio, non lo vorremmo. E poi dice, ricevere quello che il nostro cuore domanda, questo ci fa piacere, lo vorremmo sempre, solo che noi vorremmo qualche cosa che è distaccato da ciò che il Signore ha pianificato per noi come cosa fondamentale. Rimettine, confidati in Lui ed Egli opererà, quando la sorte ci sembra che vada male. Ma la sorte più semplice, non dico la grande sorte, ma anche quella. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il mezzodì. Ma perché? Perché la giustizia e il diritto sono egli stesso, e allora quanto più noi entriamo in armonia con la sua persona, con la sua visione, farà risplendere la mia giustizia e il mio diritto. Il primo posto dove risplende dov'è? Dov'è? Proprio nel mio cuore. Se io mi muovo in questa maniera, il senso della giustizia e del diritto nascono nel mio cuore, si coltivano nel mio cuore, e però senza quel senso di, come dire, di potere autonomo che invece noi riceviamo quando la giustizia o il diritto sono applicati dal nostro modo di vedere. È un senso di giustizia pacifico quello che dà il Signore, e il senso di diritto altrettanto, perché è conseguente la giustizia. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Mamma mia, anche qua. Riuscite a stare in silenzio davanti all'Eterno? Silenzio non vuol dire che si sente del rumore, è anche silenzio di dentro, quando uno mugugna dentro senza neanche muovere le labbra, però il pensiero gira, il pensiero critica, il pensiero vorrebbe, ma perché Signore, in fin dei conti sono stato bravo o brava, che cosa ho fatto? Io avevo solo pensato così, mi sarebbe piaciuto colà, mi sembrava un pensiero innocente. No? E sono piccole cose, situazioni in cui però, ripeto, sono quelle in cui si coltiva la fedeltà. E se ci dà solo delle situazioni sostanzialmente banali, come quelle che sto cercando di descrivere, sono molto generiche evidentemente, sono quelle adatte. Ci cresce su delle cose semplici. Semplici come colombe è stata una delle prime parole che ho detto. Semplici, non ci tira su con delle cose difficili, perché sarebbero inadeguate, perché ci calpesterebbe, perché riusciremo avviliti, e il Signore non ci vuole avvilire. Però è chiaro che se a fronte di quello che Egli ci permette nei Suoi piani verso di noi, che sono sempre positivi, noi reagiamo, ci fa volare, torna alle aquile. Ci fa volare, ma veramente, letteralmente. Allora anche altre promesse, come quelle che ho letto nel Salmo 103, quando dice che ci corona di benignità e di compassioni. Ma proviamo a immaginare una serie di situazioni che cadano in quello che ho appena letto, che vanno come il Signore ha impostato che fossero e che ci caricano. Ci sentiamo dei re veramente coronati, benedetti, riempiti dalla sua risposta. E quei benefici lì, ci corona di benignità e compassione, sono elencati in un passo, lo riprendo, dove dice: benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Ci sono anche quelli, ma lì ci sono anche quegli altri di cui abbiamo detto prima, oltre alla benignità e compassione, che sana le nostre infermità, per esempio, che sazia la nostra vita. Riesco a passarvi, scusa, non è problema vostro, ma è mio eventualmente, a passarvi questa idea di una semplice, infantile, dovrei dire colombiana, no, non vuol dire da Colomba, comunione, attenzione verso la risposta al Signore per camminare con Lui. E risponde caricandolo, e questo è il punto, che non solo cammina con noi, ci fa camminare, ma ci riempie, ci svuota da una parte e ci riempie da quell'altra, ci fa crescere, non ci lascia. Una qualsiasi vicenda di vita cristiana vissuta con il Signore non lascia la situazione di prima, la sposta tanto poco, anche in relazione a come noi abbiamo reagito, ma la sposta, ci fa camminare, ci fa crescere. Sta in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. Non ti crucciare per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi malvagi disegni. Anche qui abbiamo parlato prima dell'invidia verso i perversi, siamo un po' lì. Ma volevo fermarmi di più un attimo sul cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non crociarti. Quando vediamo delle situazioni tipo questo qua, colui che prospera nei suoi disegni, quell'altro che, come abbiamo detto prima, opera perversamente, gli va tutto bene, è abbastanza facile che ci sia un'ira di ingiustizia che stiamo subendo nel nostro cuore, lascia lo sdegno. Lo sdegno è un po' diverso dall'ira, nel senso che l'ira ha un titolo, come dire, di rivendicazione. Lo sdegno non ce l'ha, è più corretto. Però chi è che si può veramente sdegnare? Solo il Signore, perché noi ci sdegneremo a fronte di una logica che dipende dalla nostra professione, dalla nostra situazione, dalla nostra cultura, così. Cioè è sempre relativa, mentre il vero sdegno ce lo può avere solo il Signore, ma lo sdegno puro. Quello di Gesù che si sdegnò quando vide i mercanti che nell'area del Tempio vendevano, e quella era zona particolare, era la casa dell'Eterno, del Padre suo. E poi lascia lo sdegno, non crucciarti, ciò non conduce al malfare. Ma vi è mai capitato di reagire per cruccio, per dispetto, per rabbia, e fare qualcosa che alla fine poi è peggio? Io credo di sì, che sia successo a tutti. Di istinto rabbioso ho sdegnato fare qualche cosa che vuole, in sostanza, cosa fare? Riproporre la propria autorità, sono io e comando io e faccio io. Rinasce una pianta di io quando saltano su l'ira, lo sdegno, il cruccio, come sta qui dicendoci la parola. E se a questi versetti noi correliamo altre cose che ho detto abbastanza spesso, ancora credo una settimana, 10 giorni fa, quando è stato che ho parlato, ricordandomi delle parole delle parole che sono ancora nei proverbi, e ce n'è spesso, però quella che di solito più facilmente viene riscontrata è questa di 23-26, che mi dice, ci dice: figliolo mio, dammi il tuo cuore. Voi direte: Giorgio, basta. No, perché darmi il tuo cuore è proprio quello che ho cercato di meditare con voi prima. Dammi il tuo cuore perché sei sdegnato, dammi il tuo cuore perché sei preso dall'ira, dammi il tuo cuore perché sei preso dall'invidia. E non importa che tu abbia manifestato verso l'esterno invidia, ira, tutte queste cose qua, ma le provate dentro, e questo prova a te stesso che sei ingiusto di fronte alla mia santità. e ti dovrebbe quindi invitare a cogliere con gioia e reazione immediata il fatto che io te ne ho liberato. Ti ho tolto d'autorità, secondo il Salmo 103 che abbiamo detto prima, egli ti perdona tutte le iniquità, tu ti sei irritato, hai risposto malamente, reagito malamente per invidia, per cruccio, tutte queste cose qua. Ebbene, io lo sapevo già, però quell'iniquità che ti ha portato a farlo, io l'ho già pagata, quindi... C'è il fatto che dica dammi il tuo cuore, dice semplicemente che se ti tieni dentro queste cose che tu provi per tua natura, te le tieni tu, te ne rimane il governo che non sai portare avanti e te ne rimane la responsabilità. Il governo è una cosa, la responsabilità è ancora peggio, perché lo fai sapendo che se l'avessi data a me te ne avrei liberato. Vi è successo di sicuro di perdere qualcosa? In età si tende a perdere di più. Per me saranno 6 mesi, un anno, qualcosa del genere, è diventata una cosa, una scuola continua. Lavorando su un tavolo ci sono le matite, c'è la penna, c'è il foglietto, il righello, la calcolatrice, gli occhiali, perché con questi vedo così, per leggere devo cambiarli, insomma io non trovo mai niente. Ma la cosa, non trovo niente nel senso che devo cambiare gli occhiali perché usavo quelli da lettura, con questi qua invece devo andare in giro per casa, non li trovo, non so dove li ho messi. Dico un esempio semplice, eppure... Mi metto lì, metodicamente, allora ero qua, sì, poi ho fatto là, ma tu ripasso tutti i passi, non li vedo. E se non vi piacciono gli occhiali, prendete qualcos'altro, la birra, Allora, tutto questo mi mette di fronte a una situazione di quelle che ho detto adesso. Non ti crucciare. Non ti crucciare, gli occhiali te l'ho nascosti io, ma sapete dove li hai nascosti? Sapete? Ti avete mai provato? Ho visto quante volte succede? Che li hai nascosti? No, li hai nascosti perché mi ha tappato la capacità di vedere gli occhiali, sono lì dove ci ho guardato 3 volte. Solo che mi chiede il Signore un tempo in cui mi distacchi dalla mia animosità di irritazione, di cruccio, qualcosa del genere, per entrare in aggancio con Lui. Mi sta facendo un favore. E se ci pensate bene, quante sono le situazioni di favore di questo genere, quelle che vi sto descrivendo, che ci capitano durante la giornata e sulle quali il Signore ci addestra in maniera semplicissima. Perché invece mi è capitato altre occasioni in cui ho perso qualcosa che avevo bisogno di trovare per un fatto di urgenza, non c'è mai stato problema. Ma quando c'è un tempo in cui posso interrompere la mia mania di fare questo piuttosto che quell'altro, succede spessissimo. Ma la cosa più che mi mette più da una parte in difficoltà e poi mi viene da sorridere e abbracciare il Signore, che è lì e ci avevo guardato girando con la mia logica. Dunque ho camminato, ho fatto questo, poi sono andato là, poi in cucina, poi ho bevuto un bicchiere d'acqua, fa tutto il percorso e arriva lì, non c'è. Allora basta, fermo, mi metto a sedere, Signore, è così. Parlo un momento col Signore, apro la mia parola e riparto rasserenato, prima di tutto, non ho peso dentro. Dopodiché trovo le cose che mi servono. Allora, dite Giorgio, sei matto. No, non è così. E meno male che il Signore ha la possibilità di insegnarci una scuola da semplici come le colombe, oppure di chi possiamo parlare. Chi è? Gli altri semplici, chi sono nella parola? Rebecca, sono i bambini, siate semplici come bambini. E allora, questo concetto della semplicità ci deve umiliare, perché mediamente noi non siamo semplici in questo senso, siamo piuttosto orgogliosi delle nostre qualità professionali acquisite facendo o non facendo. E invece il Signore, che ci ha dato la possibilità di acquisire quelle qualità professionali, non vuole, non che noi non le abbiamo, ce l'ha date, ma non vuole che siano un'arma, uno strumento del nostro, di autovalutazione, di orgoglio, di presunzione, di pretesa di saperne più degli altri, perché ci manderà sempre davanti qualcuno che da noi considerato in un certo senso inferiore, scusate la parola che non vuole essere dispregiativa, che con tre parole ci mette, ci stende a fronte di tutta la nostra sapienza, qualcosa del genere. Allora, la mia raccomandazione, il mio desiderio è proprio questo: prendete come scuola di vita con il Signore le cose più semplici di tutta la giornata, tutte, con un minimo di pensiero. C'è il Signore, mi protegge, mi guarda, vado avanti, grazie Signore. Mi viene in mente un canto che è semplice da ricordare: Padre ti adoro, Gesù ti adoro, Spirito ti adoro. È semplice, non richiede grande struttura mnemonica, cantano un pezzo. Veramente, questo aiuta tanto ad avere, prima di tutto, questo che vi posso trasmettere come seme, uno stato di pacifica serenità nel cuore, a fronte di cose che in altri momenti della mia vita, me ne ricordo, mi avrebbero irritato da prendere, sbattere o dare la martellata o qualcosa di questo genere. Che il Signore ci benedica nel dare un valore preciso a tutta la sua parola, in ogni momento della vita.
C'era Remo che fece un messaggio riguardante proprio la dove dice che ti fa ringiovanire come l'acqua. E sapete come fa l'acqua a ringiovanire? Prende, siccome quando diventa vecchio, il becco superiore si avvolge su quello inferiore, quindi morirebbe di fame. Allora prende il loro, va a vedere prima dove c'è il sasso più duro, batte il becco su quel sasso, si rompe il becco, sotto c'è quello nuovo ed ecco che risponde, quindi lei vive ancora. Questo fatto mi fece molto pensare e mi sollevò anche, perché ho detto, se io non avessi mica cozzato contro quel fatto, io sarei stato morto. Ecco, di quello mi ha fatto pensare che a volte giusto il Signore ti mette giusto davanti quell'ostacolo che ti spappola la faccia e così tu rinasci nuova vita e quindi è qua che è, anche questo mi ha portato a portare fede al Signore. Grazie.